Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia. Vanno, vengono, per una vera mille sono finte e si mettono lì tra noi e il cielo per lasciarci soltanto una voglia di pioggia.
Buongiorno e ben ritrovati a questa nuova puntata di Voci Dipinte. Emanuela Brugazzoli al microfono, Teo Zanetta alla regia tecnica. In apertura avete sentito alcuni versi tratti da Le Nuvole, poesia di Alda Merini, nella versione inclusa da Fabrizio De André nell'album omonimo. Il tema di oggi sono infatti le nuvole nella storia della pittura. Perché? Perché in realtà le nuvole nell'arte non sono quasi mai un semplice elemento decorativo o atmosferico, ma molto di più. E se a tutti vengono in mente i cieli nuvolosi di Constable o Turner, in realtà l'elenco è molto più lungo e si potrebbe estendere da Giotto a Magritte. Le nuvole hanno assunto un preciso significato simbolico e pittorico nel corso dei secoli, al tempo stesso simbolo dell'effimero e della fugacità della vita e rimando alla dimensione dell'infinito e dell'eternità. È un elemento che cela e palesa, tanto che nella tradizione biblica le nuvole sono associate sempre a rivelazioni e apparizioni divine. Elemento che sta sulla soglia del visibile, la nuvola è un invito a creare e a immaginare, segnando il passaggio da vista a visione. Giordano Bruno scriveva che gli artisti sono i passeur fra cielo e terra e come tali costruiscono castelli fra le nuvole. Ma la nuvola è anche fenomeno meteorologico, dapprima snobbato quasi, successivamente invece oggetto di articolate classificazioni e di studio da parte della fisica. Oggi procederemo quindi su piani paralleli che potranno incrociarsi, come vedremo, fra appunto i cieli delle volte di palazzi e chiese e le teorie scientifiche. E per farlo abbiamo invitato lo storico dell'arte Stefano Zuffi, già noto al pubblico di Rete 2, collegato con noi da Milano. Ben ritrovato.
Che bello, ben trovati, saluti a tutti gli ascoltatori.
Senta, il tema delle nuvole, Stefano Zuffi ha, come dire, una nutrita bibliografia, fin dal testo degli anni 70 di Hubert Damisch, fino al più recente, L'invenzione delle nuvole, di Florian Illis, che è stato pubblicato recentemente. Perché, secondo lei, questa bibliografia così nutrita?
È una bibliografia nutrita, ma recente. Perché in effetti questo è un tema che sta continuando a crescere, cresce, diciamo dagli anni 60 in poi. Non escludo affatto che abbia svolto un ruolo anche la poesia, la canzone, una attenzione nei confronti delle nuvole e vorrei dire persino la conquista dello spazio, il salire oltre le nuvole dei razzi che ci hanno portato sulla Luna e oltre, ha fatto percepire questo cielo sopra di noi con un'attenzione diversa e ha fatto scoprire anche agli studiosi, agli storici, questa realtà all'interno della storia dell'arte e anche degli artisti classici, veramente da Giotto in avanti. E attenzione, citare Giotto non è banale, anzi è fondamentale, perché vuol dire proprio entrare dalla porta maestra della cultura occidentale. I cieli della pittura bizantina sono cieli d'oro in cui le nuvole a volte compaiono in alcuni mosaici, ma non hanno nessuna rilevanza di tipo luministico, atmosferico, meteorologico. Da Giotto in poi invece assistiamo a tutta un'altra storia.
Ecco, lei ha accennato alle scoperte scientifiche, alle teorie scientifiche che hanno cambiato anche la prospettiva dei cieli o la nostra visione dei cieli e delle nuvole. In studio con noi abbiamo il fisico e chimico dell'atmosfera Stan Cieslik. Per molti anni lei è stato ricercatore a ISPRA, lascio dire a lei quale istituto.
Centro Comune di Ricerca dell'Unione Europea.
Benissimo, ben ritrovato e grazie per essere con noi oggi.
Sì.
Si può dire che lei abbia avuto la testa fra le nuvole in tutti questi anni, davvero?
Beh, un po' sì. Mi sono principalmente occupato di inquinamento atmosferico e della diffusione degli inquinanti attraverso l'atmosfera. a questo punto posso raccontare che ho un'esperienza nella vostra regione, cioè la Svizzera italiana, perché il nostro centro ha partecipato a degli esperimenti di diffusione degli inquinanti attraverso la catena alpina negli anni 90, dove abbiamo rilasciato dei gas chiamati traccianti e seguito la concentrazione di questi gas verso il Gottardo e anche oltre il Gottardo, perché c'erano due teorie, una che diceva che le Alpi fermano gli inquinanti, l'altra no.
E quale
invece
teoria?
La seconda ha vinto.
Quindi, grazie
alla nostra esperienza.
Benissimo. State con noi, dopo un brano musicale torniamo a parlare di nuvole. Django Reinhardt in Clouds. Leon Battista Alberti scriveva che delle cose quali non possiamo vedere niuno nega appartenersene al pittore, solo studia il pittore o fingere quello si vede. E quindi le nuvole, per il fatto di non avere né superficie né contorni, non potevano essere rappresentate, erano una sfida, Stefano Zuffi.
Ma infatti nella pittura del 400 toscano, la pittura che è fortemente influenzata dalle teorie di Leon Battista Alberti, le nuvole praticamente non esistono. Se voi pensate ai cieli di Botticelli, dei Pollaiolo, di Ghirlandaio, dello stesso Beato Angelico, persino di Piero della Francesca, le nuvole quando compaiono comunque non incidono sull'atmosfera e sul tipo di illuminazione del dipinto, ed è proprio Questo è il punto di svolta e di rottura individuato da Leonardo da Vinci. Quando Leonardo da Vinci dice no, basta, questi sfondi, questi paesaggi non sono reali, non rappresentano la realtà, tra il nostro occhio e le distanze naturali si interpongono delle masse d'aria, che sono delle masse d'aria umida, che possono anche prendere la configurazione e l'aspetto delle nuvole, e queste influiscono e determinano la nostra visione del mondo, una rappresentazione pittorica che non tenga presente di questo effetto era per Leonardo del tutto insufficiente, e diceva: maestro nostro, Botticella fece tristissimi paesi, cioè fece dei paesaggi sbagliati, inadeguati. E devo dire che se c'è stato un pittore delle nuvole, beh, questo è stato senz'altro Leonardo, e mi fa piacere condividere l'esperienza tra Lago Maggiore e Canton Ticino, perché proprio il Verbano era il campo privilegiato di osservazione di Leonardo per le conformazioni nuvolose.
Leonardo, appunto, che dedica un capitolo del libro della pittura appunto alle nuvole, dei nuvoli.
Esatto, quindi... i nuvoli, sì, al maschile. Nuvoli. E i nuvoli per Leonardo sono uno spazio della fantasia, uno spazio dell'immaginazione. Naturalmente sono un fenomeno naturale, un fenomeno fisico, meteorologico di straordinaria importanza per la definizione dei contorni, delle distanze, delle lontananze, di ciò che noi vediamo del paesaggio, ma soprattutto sono un campo aperto all'immaginazione dell'artista. C'è un famoso passo di Leonardo meraviglioso in cui Leonardo consiglia al giovane pittore, un suo immaginario allievo, di guardare le macchie di umidità sui muri, oppure di guardare anche le chiazze di fango per terra, e poi di sollevare gli occhi, guardare in cielo le nuvole, dice, e tu nei nuvoli vedrai tutto quello che vuoi riconoscere. Quindi si ribalta completamente la dottrina di Leon Battista Alberti, cioè della mancanza di forma e quindi della non rappresentabilità delle nuvole, e diventa invece un campo aperto all'immaginazione. D'altra parte, nello stesso periodo, Mantegna dissimulava all'interno di formazioni nuvolose degli animali fantastici, dei cavalieri in arcione, dei volti di personaggi, insomma dava anche una traccia di identificazione di figure all'interno delle nuvole.
Ecco, noi chiediamo quindi al nostro fisico dell'atmosfera, Stan Cieslik, che cos'è una nuvola? C'è una definizione in fisica?
Esiste una definizione, ma non è una cosa precisissima, perché, come ha detto benissimo il dottor Zuffi, è vero che una nuvola non è un oggetto ben definito come lo sia una pietra, perché i limiti della nuvola sono un po' sfocati, essendo la nuvola formata dalle goccioline visibili soltanto se la loro concentrazione, cioè il numero di goccioline per metro quadro, è sufficiente per rendere la nuvola visibile. Sarebbe più corretto di parlare di sistemi nuvolosi. Invece le nuvole comunque sono una realtà fisica, perché fanno integralmente parte del sistema, direi, meteorologico dell'atmosfera, dei fenomeni atmosferici. E studiare le nuvole è anche molto utile, se non necessario, perché può fornire un sacco di informazioni utili alla previsione del tempo.
E poi ci arriviamo alle previsioni meteorologiche.
Esatto. Allora, i contadini sanno bene che certe forme di nuvole annunciano, anticipano la pioggia, o un'altra forma annuncia il bel tempo. Ed è nata nel 1803 una classificazione delle nuvole proposta da un signore inglese che non era neanche esperto di fisica, era un farmacista a chi piaceva scrutare il cielo. Si chiama Luke Howard, e nel 1803 ha pubblicato un libro intitolato Essay on the Modification of Clouds, dove definisce le 10 categorie di nuvole che sono tuttora in vigore.
Prima di arrivare alle categorie di nuvole, siamo ancora al 400, prima di avanzare nei secoli, visto che abbiamo capito che le nuvole sono su questa soglia tra il visibile e l'invisibile. Stefano Zuffi, si parlava appunto di artisti che hanno infranto i canoni, diciamo così, albertiani. Mantegna, La Camera degli Sposi a Mantova, può essere un esempio significativo di questi cieli e di queste nuvole. che aprono appunto a un'altra dimensione.
È proprio il cielo in una stanza, insomma, e lì davvero l'idea straordinaria, fantastica di Mantegna è trasformare questa oscura, cupa, arcigna stanza all'interno del torrione di un castello, perché a noi piace dire Palazzo Ducale di Mantova, ma in realtà la cosiddetta Camera degli Sposi, la Camera Picta di Mantegna, è all'interno del Castello di San Giorgio, inglobato nel Palazzo Ducale, e quindi in questo munitissime, spesse muraglie di un castello, Mantegna ha simulato genialmente un loggiato aperto sulla campagna, aperto su questi paesaggi naturali e soprattutto sormontato da una volta a padiglione al centro della quale si apre un'apertura circolare, come un grande pozzo di luce, e da questa balconata circolare si affacciano varie donne, si affacciano molto pericolosamente degli acrobatici angioletti che sembrano poter precipitare da un momento all'altro giù verso di noi, ma soprattutto passano e scorrono le nuvole. E lì devo dire che Mantegna ha avuto una intuizione di estrema sensibilità, forse suggerita da suo cognato Giovanni Bellini, perché Mantegna è un artista che privilegia il tratto, il disegno, la purezza della linea. Suo cognato Giovanni Bellini già precocemente aveva intuito l'importanza della luce atmosferica, della morbidezza dei passaggi tonali, di una luce che scorre in modo radente e non troppo forte sui personaggi, e Mantegna nella Camera degli Sposi, tra l'altro con una tecnica piuttosto sorda come è quella dell'affresco, riesce ad ottenere questo effetto fiabesco di trasportarci magicamente all'aria aperta sotto questo cielo che è prevalentemente luminoso e sereno, ma che viene movimentato da alcuni innocui passaggi nuvolosi.
Hubert Damisch nella sua La teoria delle nuvole prende proprio ad esempio Mantegna e un altro pittore, Correggio. Ci sono appunto anche qui esempi, per esempio Zeus in forma di nuvola che abbraccia Io, appunto una rappresentazione molto sorprendente. Un altro autore che ha delle intuizioni su questo elemento.
Allora, il dipinto mitologico appunto di questo abbraccio della nuvola, questa nuvola che accarezza, abbraccia, bacia, seduce questa meravigliosa ninfa, un tesoro del Kunsthistorisches Museum di Vienna, è forse il più grande omaggio ad una nuvola che sia mai stato dipinto nell'arte occidentale. Ma detto ciò, bisogna ricordare che Correggio era stato nei suoi primi anni di attività allievo o perlomeno erede della tradizione di Mantegna. Si era formato a Mantova, poi era tornato in Emilia, a Parma, e a Parma ha proprio lavorato sulle nuvole ripetutamente, inventando sostanzialmente le cupole popolate di nuvole, di sante e di angeli. Il primo esempio è quello della cupola di San Giovanni Evangelista a Parma, che rappresenta proprio un'apparizione di Cristo in un cielo invece densamente, diciamo, con delle nuvole fosche, tutt'altro che innocue, sono proprio delle nuvole temporalesche, c'è questo cielo anche con dei colori elettrici, lividi, e poi la grande invenzione dell'assunta, della Vergine assunta in cielo nella cupola del Duomo di Parma, dove le nuvole diventano, come posso dire, quasi la struttura architettonica della rappresentazione, cioè sono le nuvole a sostenere i personaggi e a creare questa soffice atmosfera che sale all'interno del cielo del Duomo di Parma e ci porta su verso l'Empireo. Con questi dipinti stiamo parlando degli anni 20 del Cinquecento, anni 20 del Cinquecento in cui la ricerca sulle nuvole ha davvero dei momenti magici, sia nella pittura italiana, soprattutto nella pittura italiana, ma anche nella pittura di altri paesi, in Germania e nelle Fiandre. Ricordo per esempio Tiziano. Tiziano è un altro pittore che usa le nuvole in modo assolutamente spregiudicato e persino geniale, insomma, in diverse delle sue opere, proprio della sua parte, della prima parte della sua maturità.
Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. E vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. Chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. È il mio amore per lei che i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Sì, ma sono sentimenti di contrabbando. Tutto si può inventare, ma un matrimonio non si può più. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di ridere, oh.
Messico e nuvole, la voce inconfondibile di Paolo Conte. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato al mondo dell'arte. Stiamo parlando di nuvole, del loro significato simbolico e pittorico, con incursioni anche nella storia della scienza. Siamo in compagnia dello storico dell'arte Stefano Zuffi e del fisico dell'atmosfera Stan Cieslik. Stefano Zuffi, abbiamo parlato del valore pittorico e simbolico del grafo nuvola, appunto la pittura si era data delle regole con il codice prospettico rinascimentale, un codice che è stato continuamente trasgredito, lei accennava Tiziano. Poi c'è, se andiamo un po' avanti, arriviamo al Seicento, alla pittura barocca, anche qua troviamo cieli vertiginosi, il caso per esempio di Pietro da Cortona, ecco, ma di molti altri.
Beh, il trionfo della Divina Provvidenza di Pietro da Cortona nel gigantesco Salone d'Onore di Palazzo Barberini a Roma è proprio un cielo nuvoloso per antonomasia, e proprio, diciamo, il rapporto tra sole e nuvole, tra il cielo ingombro da spesse e dense e minacciose formazioni nuvolose, poi progressivamente la radiosa immagine della Divina Sapienza che sgombra letteralmente il cielo dalle nuvole, naturalmente assume un valore fortemente, diciamo, allusivo, allegorico al trionfo appunto del lume, della religione e della sapienza divina sulla oscurità delle forze del male. E vivere nell'ombra, nascondersi nell'ombra delle nuvole, appunto, sembra quasi un'attività demoniaca, insomma, diabolica, laddove invece il sole che dissipa dal cielo queste nuvole, questi ingombri, è il simbolo, insomma, della vittoria, della luminosità, del bene. Ma non è sempre così, perché ad esempio se pensiamo a un quadro nuvoloso per antonomasia come è La Tempesta di Giorgione, torno per un attimo indietro al Rinascimento, capiamo che in realtà l'interrogarsi davanti ad un cielo nuvoloso, l'interrogarsi davanti al mistero del sole che si nasconde dietro alle nuvole e al dubbio di quanto durerà la pioggia o quando passerà il temporale, naturalmente sono delle sensazioni fortemente umane, fortemente vissute da ciascuno di noi e che non potevano rimanere escluse dalla storia dell'arte, insomma, dovevano trovare spazio e così è stato.
E nella storia della scienza, Stan Cieslik, della meteorologia, le nuvole diventano appunto un elemento anche fondamentale per le previsioni, dicevamo. Quindi la struttura delle nuvole è studiata. Che cosa rivela questa struttura?
Ma le nuvole sono state studiate già da molto tempo, praticamente almeno un secolo. C'è da chiedersi esattamente cosa sono ste nuvole. Allora, molta gente pensa che sono fatte di vapore acqueo. In realtà il vapore è invisibile. Quello che vediamo uscire da un bollitore, ad esempio, quando bolle l'acqua, non è il vapore, sono le goccioline che sono in concentrazione sufficientemente alta per renderli visibili. Allora, dunque, le nuvole sono fatte di microscopiche goccioline di acqua proprio liquida. La loro dimensione è veramente molto piccola, sono centesimi di millimetro praticamente. Però come fanno a non cadere? Perché rimangono
sospese
in aria. Perché esiste una legge fisica sulla caduta libera di un oggetto attraverso un fluido viscoso. Allora l'aria è un fluido viscoso. Quando agitiamo la mano, sentiamo l'aria che scorre lungo le dita. E questo è l'espressione della viscosità, della cosiddetta viscosità del gas, che è l'aria. Allora, sappiamo bene che Galileo, sulla torre di Pisa, anche se forse questa è una leggenda, fece cadere due palle di acciaio dalla torre di Pisa e che arrivarono al suolo insieme. Dunque vuol dire che tutti i corpi cadono alla stessa velocità. Allora, perché non le goccioline delle nuvole o perché non una piuma? Semplicemente per l'attrito dell'aria viscosa. Ovviamente la legge là di Galileo sulla caduta dei corpi vige rigorosamente quando c'è il vuoto e invece l'aria non è vuoto, è un fluido viscoso. Allora esiste una legge che si chiama la legge di Stokes che regola la velocità di caduta di un peso in un fluido viscoso sempre in funzione dal peso e dalle dimensioni dall'oggetto che cade.
Quindi le nuvole rientrano?
Sì, assolutamente, perché queste goccioline, essendo di dimensioni molto ridotte, praticamente 5 micron, cioè un micron è un millesimo di millimetro, cadono a una velocità di 0,7 mm a secondo.
Qua andiamo nei dettagli.
Sì, però,
lo so.
Però è importante.
E forse perché perderemo qualcuno su questi dettagli.
No. È molto semplice. Praticamente sì. Questo equivale a un metro per mezz'ora, praticamente. Allora, cosa succede? In aria ci sono anche moti ascensionali.
Quindi, diciamo, il carattere mutevole delle nuvole in realtà ha delle ragioni
fisiche.
Esattamente.
Che quindi si possono anche calcolare, è una cosa del tutto rigorosa. E dunque queste gocce non cadono, invece basta un piccolo soffio di vento per farle migrare orizzontalmente. È per quello che vediamo scorrere le nuvole attraverso il cielo.
Sentiamo Stefano Zuffi dopo questa spiegazione molto scientifica. Lei si aspettava che al di là di questa poesia, poetica visione delle nuvole, ci fosse un rigore tale?
Ma io penso sempre all'Amleto, no? Quando il re di Danimarca, e siamo proprio sulle soglie dell'età barocca, ci eravamo lasciati con Pietro da Cortona, è stato citato Galileo, quindi in questo momento è proprio il momento in cui da una parte c'è il desiderio di definire delle leggi, delle regole, di comprendere il funzionamento della natura, e dall'altra parte c'è questo mistero, dice: guarda quelle nuvole, non ti sembra che quella sia un cane? «Oh sì, mio sire, sembra proprio un cane, e quella non è forse un cavallo?» Cioè, c'è anche questo campo della pura immaginazione, per cui è bellissimo che possano o forse debbano convivere questi due grandi filoni: da una parte il desiderio profondamente umano di capire, di conoscere, di entrare dentro nelle leggi, nelle regole fisiche del mondo, e dall'altra parte l'abbandonarsi all'immaginazione. E proprio siamo partiti da Leonardo da Vinci, e Leonardo è proprio l'anello di congiunzione tra questi due mondi. Però le nuvole sono meravigliose da questo punto di vista, perché le nuvole sono un'esperienza che è data a ciascuno di noi quotidianamente e che ci mette di fronte ad una serie di alternative. Cosa facciamo? Prendiamo l'ombrello questa mattina oppure no? Pioverà oppure no? E questo guardare il cielo, o alzarsi e guardare il cielo e chiedersi quale sarà il tracciato delle nuvole è proprio un'attività meravigliosamente umana. E poi i poeti, da una parte, come Alda Merini, che abbiamo sentito magnificamente in apertura di questa trasmissione, e gli scienziati, dall'altra, danno le loro risposte. Ma è bellissimo che possano convivere.
Vi propongo allora di aprire un capitolo che è quello che a fine Settecento, inizio Ottocento possiamo identificare con il romanticismo per quanto riguarda la letteratura, la storia dell'arte, ma anche per la scienza, un momento importante perché Stanislavski, prima accennavamo alla classificazione delle nuvole, il primo tentativo si fa proprio all'inizio del XIX secolo, non a caso questo tentativo di classificarle, quindi si sono identificate delle categorie di questi fenomeni atmosferici. Poi passeremo anche al capitolo pittorico con Stefano Zuffi.
Sì, ma questo tentativo è rimasto praticamente una classifica ufficiale, perché è stata adottata dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che classifica le nuvole in 10 categorie: strato, cirro.
Secondo quali
cumulo,
criteri? Forma,
principalmente forma. Dunque si può riconoscere a occhio una nuvola di categoria, un cumulo che sembra un cavolfiore, sì, oppure un alto strato che è uno strato praticamente grigio che nasconde il sole, eccetera, eccetera. E ognuna di queste categorie caratterizza una situazione meteo, ovviamente, e dunque questo rende più facile la previsione. Allora, poi queste 10 categorie sono anche state suddivise in sottocategorie con dei nomi anche un po' poetici, tipo alto cumulus stratiformis perlucidus undulatus, oppure, non lo so, c'è un altro alto cumulus stratiformis translucidus radiatus, a seconda delle forme. Ovviamente tutte queste categorizzazioni sono un po' approssimative, perché in molti casi è molto difficile, praticamente, quando si vede una nuvola, attribuirla a una tale o un'altra categoria.
Quindi, Stefano Zuffi, abbiamo capito, nella poetica dell'approssimativo, diciamo così, sì, quasi una manna per i pittori di inizio Ottocento. Pensiamo al romanticismo tedesco, inglese.
Assolutamente. Le nuvole a questo punto abbandonano il Monte Olimpo, smettono di ammantare dei, ninfe, apparizioni divine della mitologia oppure della religione cristiana, a sollevare la Madonna Assunta, a celare Cristo trasfigurato sul Monte Tabor e così via. E quindi le nuvole cominciano a diventare, proprio con il romanticismo tedesco e soprattutto con la pittura dei grandi paesaggisti inglesi, delle protagoniste autonome del dipinto. Ci avevano cominciato già a pensare alcuni pionieristici paesaggisti olandesi del Seicento, soprattutto quelli che dipingevano dei paesaggi di marine, queste grandi marine grigie del mare del nord con gli orizzonti proprio coperti dalle nuvole, ma lo stesso Vermeer nella Veduta di Delft dipinge delle nuvole meravigliose. Ma quello che avviene invece alle soglie del 1800 è una vera e propria rivoluzione, cioè un'attenzione al mondo reale, alla natura così com'è, senza connotazioni appunto mitologiche, letterarie e citazioni anticheggianti. E il caso più tipico, insomma più esplicito, è quello del grande paesaggista inglese John Constable, il quale è stato uno dei pionieri della pittura en plein air, cioè andare a dipingere all'aperto, all'aria aperta, non evocare dei paesaggi stando chiusi nel proprio atelier, ma andarli a dipingere direttamente in campagna. E naturalmente, trattandosi di un pittore inglese che proprio viveva e lavorava nel cuore dell'Inghilterra, era inevitabile che le nuvole fossero uno dei suoi soggetti preferiti. E Constable ha dipinto dei quadri che sembrano quasi astratti, perché sono puramente delle vedute di una zona del cielo sul quale scorrono queste formazioni nuvolose. Quindi non è un caso, tra l'altro, come ci diceva il dottor Chislick, che sia stato un inglese anche a classificare le nuvole. C'è anche una esperienza ravvicinata, frequente, possiamo dire quotidiana, che forse favorisce questo tipo di osservazioni. Certamente nella letteratura e nella pittura del romanticismo, in modo particolare nell'Europa centro-settentrionale e in modo ancora più particolare in quella inglese, ecco che le nuvole diventano delle protagoniste assolute.
E siamo arrivati al momento di una rubrica fissa di voci dipinte. La segnalazione della mostra della settimana, andiamo a Zurigo, riprendiamo insomma da dove avevamo interrotto a causa del lockdown qualche mese fa e ritroviamo Elio Schenini che è tornato al Kunsthaus.
Ero stato in quell'occasione al Kunsthaus di Zurigo a visitare la mostra di Olafur Eliasson e proprio al Kunsthaus di Zurigo sono tornato negli scorsi giorni quasi a ricucire simbolicamente la ferita che la pandemia ha inciso nella carne viva delle nostre vite, per vedere questa volta la mostra di un altro artista contemporaneo, il cui lavoro è, come quello di Eliasson, fortemente improntato da valori etici e politici. Si tratta della mostra personale dell'artista franco-algerino Kader Attia, la prima in un'istituzione museale della Svizzera tedesca, la seconda in Svizzera dopo quella ospitata dal Museo Cantonal d'Arte di Losanna nel 2015. A testimonianza del grande interesse che circonda negli ultimi decenni il lavoro di questo artista, per il quale ferite, ricuciture e riparazioni sono concetti fondamentali, continuamente ripresi e rielaborati fin dalle sue prime opere fotografiche dedicate ai transessuali algerini nella Parigi della fine degli anni 90. Nato nel 1970 nella periferia parigina da genitori emigrati dall'Algeria, anche se ormai da molti anni residente a Berlino, Kader Attia ha vissuto in prima persona l'esperienza della frattura che corre tra la cultura occidentale e quelle extraeuropee. Da questa esperienza personale, che lo ha visto vivere sul confine tra realtà culturali, storiche e linguistiche diverse, l'artista ha preso spunto per elaborare un discorso artistico fondato sull'interculturalità e sull'interdisciplinarità, che ha al proprio centro il concetto di riparazione. Per Attia la riparazione, così come praticata nelle società primitive e ancora oggi in paesi come l'Africa, è in primo luogo una forma di riappropriazione, un modo per contrastare la violenza della storia senza dimenticare e cancellare le ferite che essa ha prodotto, in primo luogo quelle del colonialismo. Nel caso della mostra di Zurigo, questa idea di riparazione si estende infatti al tema della restituzione dei beni culturali che l'Occidente ha depredato nel corso dei secoli ad altri popoli, traducendosi in un video espressamente realizzato per l'occasione. Un video declinato in forma di installazione in cui, come accade spesso nelle opere di Attia, l'arte si congiunge alla riflessione antropologica, filosofica, psicanalitica per offrirci la complessità di un approccio che non è mai banale. Gli altri lavori in mostra offrono uno spaccato della sua produzione che nella critica della società postcoloniale trova la sua ragione d'essere sul piano concettuale e politico, ma che poi si traduce in lavori di grande intensità visiva ed emozionale. Pensiamo ad esempio all'installazione La Mer Mort, una serie di indumenti di colore azzurro abbandonati in modo disordinato sul pavimento che rimandano alla tragedia dei migranti del Mediterraneo, oppure alle fotografie che associano i volti sfigurati di soldati della Prima Guerra Mondiale e maschere tribali africane che portano i segni della scarificazione, o ancora all'assemblaggio di cassette metalliche utilizzate in Africa dalla polizia coloniale per conservare le schedature delle persone che si trasformano nell'Hotel de l'Indépendance di Dakar, oppure infine alle serie di piatti antichi riparati con una tecnica che ricorda quella giapponese del kintsugi che chiude la mostra. Oltre a quelle presenti nella mostra personale lui dedicata, il Kunsthaus espone però in questo momento un'altra opera di Kader Attia nella grande mostra Shalom Drauch, che traccia un ampio panorama dell'arte degli anni 20 del secolo scorso. Pur trattandosi essenzialmente di una mostra storica, la curatrice Catherine Hugh ha infatti voluto inserire i lavori di alcuni artisti contemporanei per aiutare il pubblico a cogliere i parallelismi tra il tempo in cui viviamo e quel periodo storico. Una ragione in più, questa mostra ricchissima di opere e di spunti per mettere in agenda una visita al Kunsthaus di Zurigo.
Grazie Elio Schenini che ci ha parlato della mostra di Kader Attia in corso al Kunsthaus di Zurigo, appunto fino al 15 novembre. Stiamo sempre parlando di nuvole in compagnia dei nostri ospiti e abbiamo cominciato, aperto diciamo un capitolo fondamentale per questo tema, ovvero il romanticismo. Stefano Zuffi, abbiamo citato Constable e non possiamo non citare Caspar David Friedrich, quindi il massimo pittore tedesco di quell'epoca, se non il massimo, comunque una figura fondamentale proprio per il tema che ci interessa, no? E sono i suoi cieli nuvolosi, tempestosi.
Sorrido perché sì, mi trovo proprio sotto in questo momento ad una riproduzione del viandante sul mare di nuvole, quindi proprio l'immagine emblematica, diciamo iconica, celeberrima, peraltro, certo, dipinto e conservato nel bellissimo museo di Amburgo, che appunto rappresenta una sorta di quintessenza dell'uomo romantico. È un viandante solo che è salito in cima ad una collina o forse una montagna. Noi forse possiamo permetterci di ritenerla una collina, per i tedeschi del nord è una montagna. Vi ricordo che Friedrich vive tra Dresda e le coste del Baltico, quindi nel nord della Germania, ma sotto, diciamo, lo sguardo di questo viandante che noi vediamo di schiena non si vede nulla, non si vede nulla perché tutto l'orizzonte è coperto da questa nebbia formata dalle nuvole basse che riempie la vallata e che rende enigmatico il futuro, lo sguardo, il paesaggio. E questo è un dipinto formidabile, un dipinto che molto spesso è stato messo come illustrazione del sonetto sull'infinito di Leopardi, no? Questo fatto che non si riesce, il nostro sguardo arriva fino ad un certo limite e al di là non può penetrare, non può andare, e certamente da parte di questo pittore del nord della Germania, ripeto, le nuvole sono questo grande mistero non solo dello spazio, ma vorrei dire anche del tempo. Ecco, quando ci si immerge nelle nuvole si perde la nozione di dove si è, di quando se ne uscirà, di quando si è entrati, e quindi ecco che nasce anche un sentimento di apprensione, forse addirittura di angoscia, di paura, ma che è quella paura che i filosofi tedeschi del tardo illuminismo, insomma del romanticismo, definiscono il sentimento del sublime. È una paura che si trasforma in un sentimento di grandezza, di immensità, di eternità, e questo mare di nuvole è proprio un simbolo molto molto forte ed è una delle immagini, vorrei dire, in assoluto più celebri del romanticismo europeo.
Tra l'altro coinquilino, diciamo così, di Caspar David Friedrich è il norvegese Dahl, un altro pittore di nuvole, comunque di paesaggi e di cieli con nuvole, e forse questi cieli turbano anche perché per esempio Carus, un altro pittore, o forse la moglie, che vedendo i cieli di Friedrich dice: mancano di umiltà interiore, in questi cieli non ci sono più angeli, sono un po' inquietanti
ma lei sta citando con grande finezza una serie di artisti che sono dell'estremo nord dell'Europa, appunto saliamo al di là del Baltico, addirittura dalle coste, diciamo appunto del Baltico, della Germania settentrionale fino alla penisola scandinava. Tutti questi sono dei pittori di religione protestante, non sono cattolici, quindi anzi rifiutano il tema degli angeli, il tema delle apparizioni della Vergine, i santi portati in cielo in un tripudio di nuvole e di schiere celesti. Al contrario, insomma, anche la loro religiosità è una religiosità molto asciutta, molto severa, senza mediazioni, in cui l'uomo è solo davanti ai propri interrogativi morali e la nuvola diventa quasi una sorta di specchio, no? Uno specchio ancora fosco, uno specchio ancora indecifrabile, impenetrabile, ma attraverso il quale bisogna guardare per ritrovare la propria immagine, la propria identità. Ricordo anche che mentre Dahl e Carus compiono dei viaggi in Italia, perché a un certo punto non si vive di sole nuvole, si vive anche per fortuna di sole, e questi a un certo punto sentono proprio l'esigenza, la necessità di immergersi nel sole, nella luce mediterranea, questo non avviene affatto con Caspar David Friedrich, che anzi si rifiuta categoricamente di venire in Italia, di conoscere, diciamo, le tonalità dei cieli mediterranei, e si concentra invece proprio sugli orizzonti della Sassonia, della Pomerania, delle sponde del Mar Baltico. Sono anche storie umane molto interessanti, certo, vale la pena di conoscerle.
Stan Czeslik, le nuvole sono legate, soprattutto queste del romanticismo tedesco, a cieli tempestosi in qualche modo. Sì. Quindi nuvole vuol dire pioggia, se non tempesta in alcuni frangenti.
Sì, infatti, in realtà sappiamo tutti che quando c'è la pioggia vuol dire che ci sono delle nuvole da cui la pioggia viene cadendo. Però, in teoria, non potrebbero esistere la pioggia, perché queste goccioline che formano le nuvole sono piccole rispetto alla distanza fra di loro. Dunque anche il vento non riesce praticamente a metterli insieme per farli crescere. Allora come fa la pioggia a crearsi? Perché in certi casi ci sono nell'aria dei cristalli di ghiaccio o delle particelle di sale marino che praticamente attirano il vapore acqueo, che si forma una gocciolina sempre più grossa, e questa comincia a cadere, e cadendo porta con sé altre goccioline che trova sul suo tragitto di caduta, e dunque si forma la pioggia. Però è una cosa molto complessa. Possiamo parlare anche del determinismo e dell'indeterminismo.
Sì, perché ci abbiamo anche alla conclusione della trasmissione, quindi sì, prima di concludere sarebbe interessante capire anche perché le nuvole, da un punto di vista della fisica moderna, sì, possono essere la visualizzazione di questo principio dell'indeterminismo.
E lo sono, perché? Semplicemente, allora, nella fisica di Galileo e di Newton tutto era prevedibile, perché tutto viene determinato dalle leggi della meccanica. Allora, un esempio è che si può calcolare con grande precisione la posizione dei pianeti fra 20.000 anni. Invece, quando facciamo le previsioni meteo, dopo 5-6 giorni si fallisce e non si riesce a prevedere. Perché? Perché c'è sempre una... si può soltanto prevedere la probabilità, direi, della situazione futura, ma non la sua precisione. E questo fa parte della rivoluzione della fisica negli anni 20, quando fu formulata la teoria quantistica, dove non si può prevedere la posizione di un elettrone. Ma questo vale anche per i fenomeni atmosferici che regolano il comportamento delle nuvole. Dunque, praticamente, ovviamente, c'è una certa dose di determinismo, c'è la termodinamica, c'è la posizione degli anticicloni e delle depressioni, però d'altro canto le nuvole sembrano molto capricciose, il loro comportamento sembra parzialmente imprevedibile, visto che l'atmosfera è sottomessa da un fenomeno che si chiama la turbolenza, che praticamente è il fenomeno che vediamo in una pentola dove bolle l'acqua,
sì,
si vedono dei moti che è molto difficile inquadrare in equazioni, oppure ad esempio il fumo di una sigaretta, nessuno sa dove va e quando va.
Quindi è anche per quello che è molto difficile fare previsioni,
esatto,
meteorologiche,
esatto.
E quindi lo ribadiamo, insomma, non,
sì,
prendetevela con i meteorologi
no,
perché appunto sono fenomeni complessi e in parte imprevedibili, nonostante tutti i progressi che ha fatto la fisica.
Esatto,
Stefano, sì, Zuffi, siamo in conclusione. Appunto, si diceva, le nuvole sono anche una sorta di specchio, lo specchio anche dei nostri pensieri. Kierkegaard scriveva: non c'è simbolo che rappresenti meglio le nuvole dei pensieri e niente che rappresenti meglio i pensieri delle nuvole. Le nuvole in fondo sono fate morgane e i pensieri sono forse una cosa diversa. Ecco, qua forse andiamo più nella filosofia, sconfiniamo, ma forse si spiega anche questa continua fascinazione fascinazione per le nuvole, anche in pittura. Non abbiamo parlato del Novecento, ma pensiamo a Magritte, pensiamo a un artista come Luigi Ghirri e a tanti altri.
Beh, a parte che citare Kierkegaard dopo aver appunto citato altri suoi colleghi sempre scandinavi, ci riporta sempre in una situazione anche meteorologica un po' diversa rispetto, sì, a quelle dei nostri laghi e delle nostre parti. Però il Novecento ovviamente ha avuto attenzione verso le nuvole. Un'attenzione paradossale è quella di Magritte, con queste nuvole di pietra praticamente, queste nuvole consistenti, materiche, queste nuvole immutabili che non hanno nulla di quella variabilità, di quella continua variazione che invece era ciò che affascinava Leonardo e Shakespeare, ma è proprio il paradosso di Magritte, il suo surrealismo che lo porta ad utilizzare in modo ribaltato il simbolo delle nuvole. Poi certamente attenzione anche alla fotografia, perché da Ghirri, ma anche Ansel Adams, per esempio, il grande fotografo di paesaggio americano, è un maestro delle nuvole, anzi forse l'aspetto più sorprendente, più stupefacente delle sue grandi immagini in bianco e nero è proprio la capacità di cogliere questi giganti del cielo un po' misteriosi, incombenti, ma nello stesso tempo straordinariamente accoglienti e soffici. Insomma, quando in un viaggio aereo si passa attraverso le nuvole o si arriva sopra le nuvole, si vede il sole dall'altra parte e la morbidezza candida, insomma, delle nuvole viste dall'alto, forse si recupera proprio quel desiderio leonardesco di salire in cima alle montagne più alte, magari al Monte Rosa, e vedere le nuvole dall'altra parte. E questa forse è un'ulteriore metafora, insomma, di passare oltre, passare al di là delle nuvole, che è un passaggio non solo di spazio, ma anche di tempo e di condizione.
Ecco, abbiamo dato, penso, numerose suggestioni, non abbiamo potuto ovviamente esaurire tutti gli argomenti e tutti gli esempi di artisti che si sono occupati di nuvole, hanno rappresentato le nuvole, ma spero che appunto possiate da questa trasmissione trarre spunti visivi e scientifici. Quindi saluto e ringrazio molto i nostri ospiti, il fisico e chimico dell'atmosfera Stan Cieslik e lo storico dell'arte Stefano Zuffi. Grazie anche a Teo Zanetta, che si è occupato della regia tecnica. Voci Dipinte vi dà appuntamento a domenica prossima in compagnia di Monica Bonetti. Da Emanuela Burgazzoli al microfono, un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 2.
I am blown around by an unseen wind. the small gathering storm waits to have its turn, to turn the clouds to falling rain. And I wonder how, or if I will remember this day, and if I'll know to go on along just one.
Just wandering in the sky.